Grazie. Chiedere alla filosofia che cosa pensi della pace è davvero un paradosso. Forse la maggior parte di voi usciranno delusi, estremamente delusi, forse no. In cosa consiste il paradosso di chiedere alla filosofia cosa pensa della pace? Insomma, la filosofia è una macchina da guerra, questa è la verità. Non so che idea uno abbia della filosofia, ma l'idea che questa sera mi precedete mettere in evidenza è che la filosofia è macchina da guerra. Da sempre, da sempre. O meglio, dal suo peccato d'origine. E il suo peccato d'origine, senza dubbio, è stato quando ha voluto farla finita e chiudere i conti col mito. Il mito bellissimo è stato il luogo dell'ambivalenza, dell'ambiguità, della contraddizione. Ecco, il mito è sempre stato un luogo di complessità, di scoglimento di opposti al proprio interno, in contemporanea. La filosofia invece ha voluto chiudere col mito e ha voluto aprire la pagina della verità incontrovertibile. Quindi anche solo questo termine incontrovertibile è un'aggressività pazzesca, che non è eretica. Dove la filosofia prende parola ha ragione. Ogni filosofia. Non è un problema questo. Questo è il problema. È interessante però vedere che cosa allora. Vedere come se la filosofia parte con la volontà di elaborare delle strategie di egemonia, di dominio, di potere. Tutti sanno che per esempio per Platone è necessario che i filosofi prendano il potere, o che i re si facciano filosofi. Che i re si facciano filosofi è impossibile, perché la logica del potere è una logica assolutamente legata al dominio immediato, all'interesse personale, allo sfruttamento, a occupare il massimo di popolo possibile. Quindi è impossibile che il re si faccia un filosofo. Chi ancora spera dai politici, sapienza, saggezza, ed è un'illusione. Dunque devono i filosofi farsi re, ma in me quanti filosofi si chiude. Anche questo è impossibile, anche questo è impossibile. Come possono i filosofi farsi re? Quando salite, guarda le stelle, conduce da una vecchiarella la notte per fargli vedere le stelle, cade in un pozzo. E la vecchiarella che lo invide dicendo giù, che ti senti sapiente delle cose celesti e manco sai cos'hai con i piedi, e lo lascia dentro al pozzo, se ne va. Quindi voglio dire, sesto secolo avanti Cristo, farete il miglietto. Adesso sono i turchi, miglietto. L'ultimo vuol dire, non vorrei che l'espressione apparisse, come dire, aggressiva, no, no, anzi, più si trova come gli italiani, francesi, benché il tema della serata è proprio il rapporto tra i cristiani e i turchi, quindi non è così pacifico, Non è mai stato e non lo sarà mai. Questa è la cosa incredibile. Ma come fai a dire che non lo sarà mai? Perché la filosofia, ancora una volta, quando fa un'affermazione, la fai in modo incontrovertibile. Incontrovertibile non posso dire non discutibile, vuol dire di più, Incontrovertibile vuol dire che benché venga discusso, ha già avuto la discussione prima. Ecco perché è incontrovertibile. Beh, è importante. Comunque, ecco qua, chiedo bene se sarà molto banale, impazzo e criticabile quello che voi adesso vedete alle mie spalle, perché è la prima volta, una piccola sperimentazione alla CNA, è la prima volta che io faccio questo gioco, quindi abbiate la pazienza, che principi anche desiderano ricevere la fiducia, pensa la pace. Ma con quale ragione pensiamo la pace? Ecco, questo è il problema. Con quale ragione? La nostra ragione è una ragione tutta attrezzata per la guerra. Non è vero che la nostra ragione abbia delle strutture di pace. Questo non è vero. A me dispiace dirlo, perché, come dire, in un luogo dove la pace è il tema, non solo, ma i referenti sono dei pacifisti, spero almeno, ecco, è ovvio che fare questo discorso sembra quasi di voler andare a rompere l'uovo nel paniere. Ecco, La logica della guerra e la pace inargomentabile. Insomma, allora è evidente che se io devo parlare della pace con una ragione che è strutturata per la guerra, per il potere, per il dominio, per la incontrovertibilità, se questo è la strumentazione, non può il discorso che essere un discorso colbroso, trafrallato, bucherellato, un discorso colbroso. Quindi, d'altra parte sono persuaso che ascoltando le ragioni della guerra, solo ascoltando le ragioni della guerra, si possa parlare di pace, solo. Non possiamo darla per scontata la pace, non esiste, la pace non esiste, non c'è pace tra gli uomini, dentro la ragione, nella ragione non c'è pace. La ragione non si dà pace, tra l'altro, e non lascia in pace nulla. Sempre occupa, sempre invade, sempre schiatta, sempre si appropria, sempre. Allora, un dettaglio che io mi do è questo. Se parli della pace, parlane con solidità. E quindi vediamo di dire proprio solo quello che non è talmente offensivo nei confronti della pace da impedire, da esautorare l'energia che uno invece vorrebbe cavare fuori. Bisognerebbe che il nostro discorso sulla pace fosse tale da dire la verità: siamo in guerra, siamo macchine da guerra. Tutte, chi lo sa, potrebbe anche un po' frenare, chi non lo sa magari non frena neanche. Mette in vista dei meccanismi credendo magari che siano di pace e non lo sono. La sobrietà diventa un discorso d'obbligo. Perché la sobrietà ci obbliga a pesare quel poco di vero che il nostro dire può avere con la pace. Quel poco di vero. E invece avere lo sguardo sbarrato, gli occhi aperti, senza palpebre, come certi retti, che sembrano i fermi, con l'occhio aperto, sembrano senza palpebre. Con la guasta, Noi dovremmo avere gli occhi senza palpebre, perché è sempre d'occhio la nostra macchina da guerra, e riuscire però a dire qualche cosa della pace e dirlo allora in che modo? Ma la pace sembra la minima, è una idea velata, una idea pallida, non è un'idea sufficiente, non è mai illuminata. La pace non ama il suono, come ho detto, patisce da megafonia. Ecco, io ho messo qualche casetta perché dicevo tra me e me, può essere che siccome il discorso è ostico, è una lista di pesi, di smuola e non va nessuno giù, siccome questa sera invece il prossimo incontro vedremo se possiamo anche dire qualcosa di propositivo, di affermativo. Stasera proprio vogliamo solo vedere quali sono gli ostacoli. D'altra parte, il fatto che un discorso accetti, anzi, si proponga di non essere altisonante, sovratono, megafonico, già ci dà un'indicazione. Io mi sto rendendo conto che vivo in un contesto, in un mondo che è tutto gridato, è tutto sovratono. Mille volte mi chiedo quando ascolto, quando vedo, ma perché voi non sapete come, ma perché è così? C'è di quel che dice, ma perché dice delle banalità come ci sanno dire? Perché inganna, sapendolo, ritratta, vogliamo dire così, e con dopo ancora ritratta nell'arco di 3 minuti. Allora, perché si partiti subito promettendo, proponendo varie monti? Lavoro per tutti, milioni di posti di lavoro, penso, basta con la disoccupazione, basta con le tasse, basta, ci sono queste cose in politica, no? Non si sanno benissimo perché questo tono così caricato. Quindi, qua vedete, fare un tuffo nel soggetto e comprendere cosa vuol dire il soggetto in termini filosofici. Il soggetto è il protagonista del discorso che si impone dall'alto, che cade come un colpo che va a colpo, dall'alto. Questo è il soggetto. Il soggetto pensa prima l'intervento che deve fare, progetta, programma, calcola tutte le azioni della guerra. Ma come io calcolo anche quanto tempo la distesa sta sul fuoco perché non si dice che non diventi nulla, il calcolo me lo vendi già come. Il soggetto calcola prima, prevede e interviene avendo già la processualità, la successione degli atti. E quindi il suo intervento è sempre da un punto prospettico di potere. È sempre da un punto prospettico di potere. Il soggetto ha la bavetta per il potere, ama il potere. Non ha d'occhio altro che il massimo potere possibile. E di cosa consiste nel nostro mondo il massimo di potere del soggetto? Il massimo di potere del soggetto è di ridurre a oggetto la cosa. La cosa è vivente, la cosa direbbe Heidegger cosenza, ci si dà come grazia, ci si dà gratuitamente. Il soggetto la traduce e la riduce in oggetto. Questa oggettivazione gli dà ragione, perché, attenzione bene, diventa oggettivo quello che dice il soggetto. Diventa, diciamo all'inizio, irrefutabile, incontrovertibile, vero ma attenta. Il meccanismo, spero che fate questa cosa di cominciare, se lo sto fando, ce lo stiamo facendo addosso, se lo stiamo dicendo addosso. Il meccanismo della oggettivazione che percorre tutta la filosofia, ma diventa proprio tra virgolette scientifico, cioè anche in poi, dai primi del 600, durante la guerra dei 30 anni, dal 18 al 48, parli di Vestaglia, lì diventa oggettivo, il discorso della modernità del soggetto. Di parte la modernità con la N maiuscola, ecco, che è proprio la forma mentis che vorrei questa sera cercare di tirare fuori, per vedere quanto questa forma mentis è capace di guerra. Bene, dicevo, la capacità di tradurre l'esperienza del mondo, dunque il mondo, in oggetto, vuol dire tradurlo in un participio passato. Questo è un segreto. È una domanda che quando uno pensa alla pace si dovrebbe fare sempre. Questa è una domanda cattiva, che è una domanda di guerra, è ovvio, ma che si potrebbe rivolgere forse in termini di pace. Sto traducendo in participio passato l'esperienza, la cosa, perché oggetto è participio passato, c'è oggettivare, l'obiettum, ciò che è stato oggettivato. E quindi evidentemente risulta vero, oggettivo, ma la oggettivazione tace che cosa? Questa macchina di trascrizione della cosa in oggetto tace che ha colto la tristezza di un tempo innocente alla cosa, di un tempo sorgivo, di un tempo spontaneo, di un tempo non citato, non scontato. Lo è invece riscritto in un participio passato. E dunque, in un già saputo, in un già saputo. Capite quindi qual è il gioco terribile della, dove noi abbiamo già messo la pace, e non messa la pace nell'oggetto. Nel participio passato, noi non possiamo essere felici, non possiamo esserci fino in fondo, perché ci sta situato nel mano. Allora com'è che si rifà il soggetto? Non si vede che il soggetto si rifà consumando l'oggetto e quindi prende un massimo di piacere, di vantaggio, di economia, di vendita e di licenza. Tutte le operazioni che noi conosciamo benissimo sono il mercato. Il mercato non è una cattiveria o una degenerazione. Il mercato è delle cose. E delle cose. E dentro la nostra ragione, noi continuiamo ad usare una ragione come dei soggetti che hanno la presunzione oggettivando di togliere l'innocenza della cosa, di togliere la interlocutorietà della cosa, non la considerano più una creatura, per esempio. Il fatto è che anche chi crede nel creatore si comporta come un soggetto e fa l'escalasimo. E qua si fa una tradizione intera. Ma come fare Dio Santo a credere nella creazione e a produrre un'economia di consumo, di oggettivazione, di trasvistazione nel participio passato? E questa è una cosa grandissima. Questa è una cosa grandissima. Ma il soggetto, così facendo, come fa? Crea il circolo della autoreferenzialità. Il soggetto è sempre in rapporto con se stesso, perché ciò che tocca è già morto, è già passato, è già tutto passato, è già consumabile, non è interlocutorio, non lo può amare, non entra mai in crisi il soggetto, non entra mai in crisi il soggetto. E ci meravigliamo che si fanno delle guerre per esportare o la democrazia, o il cristianesimo, o la civiltà, o la libertà, o l'emancipazione, o via dicendo. Ma il soggetto dai nomi che vuole al suo processo di dominio, di potere, dà i nomi che vuole, e quando i nomi sono belli, lì bisogna tremare, lì bisogna farsi l'addosso. Tant'è che il soggetto, è una cosa che quando io mi sono accorto, non molti anni fa, non più di 10 anni fa, perché sicuramente non capisco da sempre le cose, però a un certo punto si capisce, a un frutto fa una pera, la tocca, si stacca, e una cristalla adesso, come il mito fa, come si cadono le cristalle, forse si devono cadere, si devono a un certo punto cadono, non sono mica solo felice che cadono a un certo punto. Io so bene quando ho pensato sul serio, per la prima volta, il fatto che quello che mi è scappato del tutto pianto, guardatevi dai ideali, perché il passo indietro che la filosofia mi obbliga a fare è questa: tu l'ideale lo affermi come soggetto, perché tu l'ideale lo affermi come soggetto, è fatta, lei ha fatto la frittata. Non potrai mai fare l'uovo alla sua piccolina che ha bisogno di un po' di grosso uovo, perché anemica è così bene, no? Hai già fatto la strada prima. Il soggetto l'ha frittata, l'ha fatta, è come il re Nida, tocca le cose per poi imparare di nuovo la crepa di pane. E non potrà neanche mai fare l'amore con l'altra, perché tanto una donna tanto diventa d'oro. Sassimo d'oro, proprio, è un entramo terribile quello del Renile. Il soggetto è fatto così, quel che tocca trasmuta tutto in oggetto, in particolare, lì si direbbe in risentimento, che è la parola di una bellezza incredibile. Non basta, la vita è sentimento, che ha fine di sole e poi suona, ecco, che l'impico non è di fronte al sole, Uri, se sei da solo, perché se sei in un condominio, spaventi la gente, sono dei bimbi, no? Ma sei solo uno di gioia, sei vivo e c'è il sole. Questo è un sentimento. Un risentimento invece è tutto per scontato che sulle masca, se mai c'è nebbia, è bestemmia. Questa nebbia, ecco il risentimento. Il risentimento in forma, il soggetto di giudizio è il sentimento in qua talis, in quanto tale. Perché? Perché come fa il soggetto di santo a percepire il mondo e a oggettivare le cose? Vediamoci, il soggetto è sempre autonegazione, si nega. Solo se si nega, se nega il tempo, il dicevo, della immediatezza, della densità, del sentimento. Solo se nega a se stesso la vita nella sua spontaneità, nella sua grazia. Solo se fa così può appollaiarsi sul ramo, osservare i movimenti del piccolo rettile che non ci vede, del piccolo rettile e al momento opportuno piombare sul piccolo rettile e divorare. La civetta non può appena vedere il rettile, tappa, aprire, in casotta, grazie. Sapete che le civette cacciano di notte, e se di notte sbaglia il colpo, muore di crepacuore, di tristezza. Come si fa? Per insegnare anche a quindi la mamma, o l'amico che vede, c'è di notte, Quindi non può sbagliare la civetta, il soggetto non può sbagliare, perché non è male. Dove c'è soggetto, c'è vittoria. C'è lui che ha già vinto il soggetto. Perché? Ma perché sei negato? Perché sei lungamente negato, sei sospeso. Il tempo del soggetto è sempre un tempo del risentimento, del doppio, del triplo tempo. Quando viene, il pendente è una stabilità. Questo è il soggetto. Allora quando il soggetto dice parole di pace, c'è la paura, c'è la paura. Si va in guerra per la pace nel mondo, perché non è la pace. Prima si produce un nemico, colui che deve far paura, che pregiudica la pace, poi dopo si guerra. Si va in guerra per i diritti dell'uomo. Ecco quando ho iniziato a capire il rapporto che c'era tra il soggetto, la filosofia della soggettività, che, cioè la modernità, con la M maiuscola, siamo ancora lì dentro, va bene, e la modernità è questa struttura della ragione totalmente belligerante. Si va in guerra per la vera libertà, si va in guerra per la civiltà, si va in guerra per la religione. Per la religione si è sempre andato in guerra, anche quella della modernità, ma adesso lo andremo a vedere. Una parola. Cioè, se così stanno le cose, è evidente che la pace diventa una parola poderosa, potentissima, maliarda, fascinosa. Diventa una parola normale, la parola pace, perché diventa il modo di riaprire tutto il gioco del pensiero. Pensare la pace oggi obbliga a ripensare dalle fondamenta il pensiero. Tornate a casa. Cosa vuol dire pensare? Questa domanda, cosa vuol dire pensare? La pace la mette in movimento. E se non altro, uno potrebbe, uscendo di qua stasera, dire a se stesso, a se stessa, beh insomma, ho messo in mondo il pensiero, dunque sono sulla via della pace. Bene. E come è nato il pensiero? Abbiamo prima fatto un cenno. Allora che è nato rompendo le reni, spezzando le reni al mito, distruggendosi dal mito, proprio allontanandosi dal mito. Così è nato il logos dell'Occidente, il logos. Il logos è nato in Grecia, logos è una parola greca del pensiero, ragione, la ragione che dice anche, il logos è anche la parola che dice secondo ragione, e così via. In tutti questi giochi che vanno da parola, linguaggio, pensiero, ragione, logos è una complessità, il logos. Il logos nasce in Grecia, e i greci sono polemici, sono il popolo più polemico di tutti i tempi. Non c'è stato un popolo polemico come i greci. I greci, che erano una quattagliuzza, erano una propaggine, fate voi rispetto agli imperi asiatici, ai marziani, questa Grecia, poche isole, tutte lì, cioè, inconsistenti, ecco, periferiche, tornato ci direbbe, fuori gioco, come hanno fatto? Come hanno fatto a diventare interlocutori per il mondo intero, per il mondo occidentale, sono stata la Cina che ci aspetta al varco. Se invece che due incontri dovessimo fare tre, il terzo dovrebbe essere andare a chiedere i cinesi. Ma dove sono? Quanti sono? Dove sono? Cosa fanno? Perché sono no? Perché sono nessuno si può costruire, ma soprattutto cosa hanno pensato della pace? Cosa pensano della pace? La pensa della pace. Oh, e tanto lungo di noi, che attenzione, e sarebbe molto bello, ma ci vorrebbe parlare di cose. Siamo all'Occidente, che tuttavia, fino a ieri l'altro, fino a Mao compreso, ha dominato il mondo, attenzione, quindi lo ha colonizzato, l'imperialismo lo ha spartito, non c'era un metro, non è soggetto all'imperialismo. Questo fenomeno si è consumato in modo analitico negli anni Ottanta dell'Ottocento, in quel decennio, col pisma anche dopo, è stato completamente spartito il mondo. La prima guerra mondiale molti la leggono come l'antico imperialismo, altri invece già come l'inizio del secolo XX. È un popolo polemico da matti. La polis, che ha a che fare con Polemos, che ha a che fare con l'idea della guerra, tutta guerra, e la Diocese dice che Polemos di tutti gli dèi è padre, e di tutti gli uomini, e di tutti i fariti e gli altri poveri, e di maschi e di altre femmine, e tutte le cose che nomina, sono tutte antinomiche, antistetiche. Sono tutte contrapposte all'altra, sono tutte bendicionanti strutturalmente, intrinsecamente, tutto è guerra. Così ne pensavano, Noi oggi siamo obbligati a pensare questi pensieri, siamo fatti polemici dal mercato. Potremmo quindi spostare un attimo la nostra attenzione e pensare a questo pensiero. Noi chiediamo con i millenni di cristianesimo di avere cinturato le fratture tosse della polemica greca, ma non è vero. Il mercato, la logica del mercato non è altro che l'analitica trascrizione in rapporto di scambio della polemica greca. Se uno parla con il mercato deve passare tra le greche, attenzione bene, è qua il discorso duro, è molto duro. Ecco, è quasi il nostro discorso, anche se io ce la metto tutta per renderlo quasi, mi verrebbe fin da dire, ai tanti, vorrei che avesse, come dire, il momento di vita del discorso, e si è seguito con un pochino. È evidente che è facilissimo questo discorso, perché all'inizio è un carrellato, è un colabrodo, fatto da tutte le parti, questo discorso. Perché? Perché parlare della pace, come stiamo vedendo, significa piuttosto toccare con mano con una fisura di esistenza la pace. Che cosa ti trovi di esistenza oggi? Ciò che non posso consumare, però pensate che l'infinismo fa questo in questa parte che riesco a fare, a titolo di esistenza solo ciò che posso consumare, cioè all'infinito per distruggere, cioè proprio lo mangio e poi lo dante delle camere. Così è basta. Questo è a titolo di esistenza. Ciò che non è scambiabile, niente scambiabile, ciò che non è monetizzabile, ciò che non è trascrivibile in valore, non vale, non ha valore. Non ha nulla, la pace oggi non ha valore, non ha valore, ci vive male. E questa è la fragilità, ma perché non ha valore? Perché la pace, abbiamo detto prima, è il luogo che mette in rovello tutto il luogo, tutto il pensiero, tutta la ragione, ci obbliga a chiederci cosa vuol dire pensare da capo. La pace, perciò, non può mai essere oggetto del discorso. No, perché se la faccio oggetto del discorso tornerei indietro allora, a questi vantaggi vedete il PowerPoint. Infatti si va in guerra per la pace, si va in guerra per i diritti, per la vera libertà, per la civiltà, per la ragione, per il monoteismo, oppure per il vero Dio, La pace non è indossabile, non è, non posso dire, ecco, il mondo sulla pace per avere 10 giorni in più di vita. Ammazzo degli altri, voglio dire, per prendo un diventa uno, prendo dei punti, cade di corsi, da un arco e dicendo c'è chi fa bene, sono stati. Si sta facendo un nuovo aperto aperto, ma dite, è giustizia, farsi nuovi. La pace non è intercambiabile, non è questo è il problema grosso, questo è il problema grosso. Vabbè, se noi dovessimo allora cartografare un attimo il pensiero, il pensiero, se noi dovessimo andare a sedimentare i depositi stratificati del nostro, in che cosa incapperemmo? In che cosa incapperemmo? Per capire innanzitutto una grande manovra che ha fatto la filosofia, il logos greco. Qual è la grande operazione che ha fatto? Che l'uno è la verità, l'uno è vero, i molteplici non possono essere veri, lo sono solo qua. L'identico è il vero, no ciò che non rimane identico se, ciò che cambia non è incapitabile. La identità, solo l'identico è vero. Non diverso davvero. La coppia è la coppia, però la coppia somiglia, è vero. La coppia somiglia al modello. È il simulacro che sembra coppia, ma è un figlio bastardo. E tu sei bastardo. Ecco cos'è il simulacro. Il figlio è la coppia del padre. Il bastardo è simile al figlio, ma è figlio. Non puoi recitare. Che la filosofia c'è in questi principi che sono principi basilari della nostra ragione, il principio di identità, il principio di contraddizione, il medesimo padre. E beh, allora capite bene che questo è il gioco più poderoso che ha fatto il mondo dell'Occidente. E il gioco più poderoso siamo ancora qua dentro, siamo ancora qua a far fatica a stare sereni quando sentiamo in mali di un diverso. Ma di che realtà è questa? Senti che voglia, Non si sentono. Ma che bene, ma sarà bene. Ma che lingua parla? Ma non si capisce niente. Come va a dire che si può anche fare con due mondi o due testi? Non si fanno queste cose. Tutto ciò che è diverso, che è altro, che è differente, che porta altrove, la differenza che porta altrove, mi vede già aggressivo. Perché mi vede già aggressivo? Polemico, belligerante. Perché? Perché sono strutturato nella mia ragione, secondo uno, il principio sono un monoteista. Fino a quando vengono teologizzate queste operazioni. Quando vengono teologizzate, perché vengono metafisicizzate e teologizzate. Cosa hanno in comune queste due macchine da guerra che sono la teologizzazione e la metafisicizzazione? Hanno in comune questo. Innanzitutto la eminentificazione. Io devo una identità renderla eminente. Come faccio a rendere eminente una identità? Devo, a forza di spingerla in alto, la faccio diventare uno. Ecco perché l'uno è la macchina da guerra. Ma come uno? Come fa l'uno? È invece proprio così. Chi afferma io sono il vero Dio e non c'è Dio fuori di me? E questa è la macchina da guerra biologica. In che senso? Nel senso che prima operazione si è innalzato ed eletto a eminenza fino alla unicità. Vabbè, questa cosa la fa anche la metafisica. La metafisica che cosa dice? Allora, c'è una giraffa, due giraffe, va bene, ma sono animali. C'è un animale, ma va bene, ma sono viventi, ma va bene. E dicendo, procede per categorie sempre più ampie, fino ad arrivare a un punto tale, ecco la metafisica, da uscire dalla istanza di riconoscimento immediato, di sperimentazione. Non sono più neanche criticabile dall'esperienza. È stato qualcosa diversamente da quello che dico. dal fatto che le cose non corrispondono a questo Dio, o compiono un'operazione di metafisicizzazione. La metafisica come la teologia è identifica. E poi cosa fa? Secondo operazione. Si parla di vite. In gergo greco, ipostatista, upotistemi, pone oltre e blocca là. Ecco, prima è identifica e poi taglia, separa e blocca là. E quindi a questo punto tutto ciò che accade su questo povero mondo, in una povera vita, è esistente, intanto che siamo esistenti, siamo posti fuori, siamo fuori da noi. Noi siamo macchine logiche. Volevo fare un passo indietro, perché non dovremmo non ritenere tempo perso di riflettere su queste macchine logiche che ci attraversano, che ci costituiscono e che noi usiamo tutti i giorni. Attenzione, non le sto demonizzando, non vorrei che essere preso, essere equivocato. Sono persuaso che veniamo all'identità, sono persuaso che l'identità fino a un certo punto mi aiuta a vivere, non posso mica impartire e non saper chi sono, Ho sentito un racconto di uno che si chiama San Pellegrino, perché dormiente in un posto e si sveglia in un altro, non sa mai dove è, e non sa mai che la sua identità, camminando di notte. E, voglio dire, ma se va a diventare male, Allora, l'identità, certo che mi serve, mi è utile, però c'è il punto in cui io cosa ne faccio? Ne faccio ideologia, la stacco, la impostatizzo, la proietto, la identifico, la scollo, dopodiché diventa un puro ordigno di potere, dopodiché diventa un dispositivo di potere puro, perché non controllo più, non... Scusate, voglio dire un'altra cosa, persino la critica, che pure è così potente, neppure la critica può contro i dispositivi separati, metafisici, teologici. C'è una verità. Sei automaticamente eretico. La logica, e quindi mentre la vita mi verrebbe da dire, ma anche questo sempre ingenuità, mentre la vita è sempre attraversata da plurime ragioni, si costituisce in tante ragioni e anche tra di loro diverse, tante contraddittorie e anche scorrono via, ecco, ormai se ne vanno come il rio, come i fiumi, ecco, vedono tante cose diverse, ecco, mentre dicevo la vita è fatta di plurime ragioni che scorrono e se ne vanno, ecco, la egemonia del monoteismo, del monotonismo, un unico tono, ecco. Ed è, questa è una cosa terribile, questa implica già lo schema più basilare della guerra, che è la, o sei con me o sei contro di me, o mi assimili o io ti elimino, o ti assimilo o ti assimilo o ti elimino. E crea struttura fondamentale. Guardate che tutta struttura non è altro che la sua struttura argomentativa, Ho ragione io che sostengo A, o hai ragione tu che sostieni B. Out-out. La logica dell'out-out è una logica terribile, è durissima. Chiaro che chi è diverso, chi è altro, è spettato, è opposto, è contraddittorio anche. E vorrei tornare un primo punto, a quando il Logos si è staccato, dalla filosofia, e a quando si è staccato dai menti, perché c'è un solo dettaglio che mi sembra che sia, un attimo, e c'è un punto, ed è questo. All'inizio non poteva essere che un convivio solo, un convivio delle differenze, di leggenze, delle vicissitudini, di attrazione e repulsione, di armonie e disarmonie, che cercano la loro sonanze extra espressione narrativa. Quindi il mito vuol dire ciò che va narrato, è narrazione, ciò che deve essere proprio creato, proprio così, Bene. Il mito cerca narrazione, e qui non è narrazione anche più opposta tra di loro, ecco. I miti dovevano avere a che fare, i miti dell'origine della morte, i miti della nascita della morte, hanno sempre a che fare con questa immanente, terribile contraddizione che è che la vita è percorsa dalla morte, ma la morte finirà bene, morirà bene, e diventerà bene. Il simbolo del loro è il sole. Tutta la filosofia platonica, la filosofia e tutta la teologia sono teologie della luce. La filosofia occidentale è filosofia della luce. La teologia è teologia della luce. Bene. Il regime del sole è però un regime terribile, perché il sole vuole splendere anche di notte e vuole illuminare la luna. La luna invece sa che c'è anche la notte. C'è la nascita e c'è la morte, ma soprattutto sa che la morte non è definitiva, sa che si rinasce, la luna rinasce, è finita la morte. Chi crede nella luna, i miti della luna, sono miti della fine della morte, della speranza della rinascita, della successione delle stagioni di vicine. Invece la filosofia massima è proprio come filosofia sacerdotale, come filosofia solare, come figlio del tempo, non dell'agora, non del popolo che lavora, che dorme, si sveglia, fa l'amore a volte bene, a volte meno. No, parte la filosofia del tempo, o ancora, quindi della luce, dicevo prima, della incontrovertibilità della verità. Del logos ne ho già parlato e della sua attitudine nasce già come colonialismo. Voglio dire un dettaglio che nasce come colonialismo perché nasce sul mare, nasce in terra frastagliata dove la montagna degrada già lì si acqua salmassa e quindi bisogna veleggiare e quindi quando uno parte con una barca consuma l'acqua, consuma quei tre capezzi e quei formaggi che sarà preso dietro, quei pani, dopodiché affamato, assetato, dove arriva c'è un po' di razione, è quasi naturale, la porta di parto lì diventa naturale razziare, cioè colonizzare. Il luogo greco, proprio per la sua propaggine, la sua provincialità, la sua marginalità territoriale rispetto agli imperi centrali, dicevo prima, ai grandi imperi asiatici, è colonialismo. Lo stile di vita e lo stile di pensiero sono unicamente denti alla colonia, alla egemonia. Questo è importantissimo. Importantissimo perché fa proprio parte della storia, se è così strutturato il nostro pensiero. Non è che si trova questo. Chi lo sottovaluta non sa la potenza di questo pensiero. E adesso, all'ottica della parola pace, cade l'unitamine al logos, ecco come vedete, attenzione, è tutto intrecciato, tutto intrecciato, il logos, ma si chiama.